Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e questa sera parleremo di clima e ne parleremo insieme a un esperto, un professore universitario, Adriano Mazzarella, laureato in fisica presso l'Università di Napoli, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Napoli, Federico II, e responsabile dell'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Napoli, Federico II. Tra i suoi lavori e la sua attività didattica presso l'Università di Napoli, Federico II, ricordiamo che tiene i corsi di climatologia per scienze della natura, meteorologia per scienze geologiche, oceanografia per scienze geologiche, climatologia e oceanografia per geofisica e geofisica applicata. Adriano Mazzarella, insieme ad altri scienziati, tra cui molti meteorologi, climatologi, ha sottoscritto una petizione sul riscaldamento globale antropico che è possibile trovare online, nella quale mette in discussione il ruolo che viene attribuito all'anidride carbonica. E in questa petizione si dice tra l'altro che bisogna essere consapevoli che l'anidride carbonica di per sé non è un agente inquinante, al contrario essa è indispensabile per la vita sul nostro pianeta. E poi in questa petizione si dice anche che l'origine antropica del riscaldamento globale è però una congettura non dimostrata, dedotta solo da alcuni modelli climatici, cioè complessi programmi al computer chiamati General Circulation Models. Ma io direi di ascoltare un po' di musica e poi ascoltiamo direttamente l'intervista al professor Adriano Mazzarella.
Gloria, amado Dios.
Sarà Maria Pia De Vito in Chiara. E ora passiamo a ascoltare l'intervista col professor Mazzarella.
Nello stesso modo, perché questo dà modo alle malattie di evidenziarsi maggiormente, e quindi quando succede una vicenda del genere è facile che poi cade tutto, come è successo, perché sarebbe stato opportuno mettere insieme agli abeti rossi, piantare anche degli alberi di quercia, degli altri alberi con radice di tipo diverso che si approfondivano nel terreno, cose che invece gli abeti rossi solitamente non si approfondiscono, in quanto hanno le radici a zampe di gallina.
Sì.
Di modo che quando sono tutti abeti rossi, un vento di quelle dimensioni fa cadere tutto. Quindi c'è stata una cattiva gestione di mettere gli alberi dello stesso tipo in quel posto.
Sì, però si tratta di abeti rossi che avranno avuto perlomeno 60 anni.
60 anni, però tutti nello
stesso
posto.
In 60 anni non c'è mai stato
un vento di quel genere. Il vento ha raggiunto i 200 km all'ora. Ah. E loro, facendo i conticini, diciamo, come se fossero, diciamo, dei grossi colpi rispetto a questi alberi che sono molto alti, sottili, di fusto, con le radici che non si approfondiscono nel terreno. E quindi sarebbe stato opportuno alternare degli abeti rossi con alberi di tipo diverso. Questo non lo dico io, lo dicono gli agrari, i professori di agraria.
Sì, sì. Certo, la foresta
è un fatto che deve essere pure. Mi auguro che nella prossima, quando si metteranno i nuovi alberi, ci sia un'alternanza di immissione di alberi di tipo abeto rosso e di tipo diverso.
Sì. Beh, una monocultura, diciamo, in agricoltura tutte le monoculture sono più sensibili comunque a tutti gli agenti patogeni. Ma però resta il fatto che in 60 anni non si era mai verificato. Come è possibile spiegare naturalmente un vento improvviso che poi sembra venisse da sud, quindi non il vento tradizionale che conoscono in quelle vallate che viene dal nord, ma un vento da sud di 200 chilometri.
Dipende dal modo con il quale i sistemi ciclonici e anticiclonici si posizionano. Quando si posizionano in modo particolare, può capitare, allora nascono delle grandi correnti di aria, delle grandi velocità, venti enormi, e purtroppo non c'è niente da fare. Lo stesso è capitato una settimana fa a Napoli, sono caduti tutti gli alberi, i pini di via Manzoni. Purtroppo i pini a Napoli, in tutte le grandi città, devono essere eliminati, perché anche come gli abeti rossi hanno le radici a zampe di gallina, non si approfondiscono dentro il terreno ma lungo il pavimento, quindi sollevano il pavimento, e non è un albero adatto per le grandi, per le città metropolitane.
Sì. Veniamo un attimo al tema del riscaldamento della terra. Ecco, si parla molto del fatto che bisogna ridurre di 1-2 gradi.
Sì.
A parte che sembra che le emissioni non le voglia ridurre nessuno, cioè si parla di questo grave problema, però quando si tratta di tagliare le emissioni inquinanti, che sappiamo benissimo quali sono, non lo vuole fare nessuno. Per quello che riguarda il riscaldamento, però, secondo lei il riscaldamento della terra, intanto è vero che c'è un riscaldamento, cioè ci sono dei fenomeni strani, delle catastrofi, un tempo impazzito,
allora,
però un riscaldamento vero
esiste,
c'è?
È la prova lampante, è la fusione dei ghiacciai, quindi è un fatto incontrovertibile. diverso sono le quali sono le cause. Purtroppo la maggioranza degli studiosi, o meglio, che fanno capo all'IPCC, questa associazione che fa parte dell'ONU, è convinta che l'uomo sia l'artefice principale con la produzione forsennata di CO2, che viene chiamata anche biossido di azoto. Pochi si sono chiesti se tale variazione, questo riscaldamento, sia fisiologico, appartenga alla fisiologia del pianeta. Io mi sono messo in queste condizioni, mi sono chiesto, ma veramente l'uomo è responsabile? E non ho usato la logica riduzionista dell'IPCC. La logica riduzionista dell'IPCC è la seguente. Loro ritengono che la CO2 sia l'unica causa che produca l'aumento di temperatura e producono dei modelli matematici che alla base dei quali esiste solo la CO2, eliminando tutte le altre possibili cause. E loro trovano dei risultati che, a mio giudizio, non risponde alla realtà, perché in quel modo non riescono a giustificare il freddo dei geologici che abbiamo avuto, tipo per esempio il famoso minimo di Maunder, 1645-1715, 70 anni, assenza di macchie solari, quindi il sole in bianco dal punto di vista corpuscolare, che ha messo in grande difficoltà l'intera Europa. Tant'è vero, il Tamigi era ghiacciato, gli inglesi facevano le gite con i pattini sul Tamigi, a Napoli si vendeva il vino a chili perché era tutto ghiacciato il vino e poi si scioglieva, e di conseguenza quindi i modelli matematici che fanno queste IPCC non riescono a giustificare questo periodo di freddo, ritenendo che non è esistito mai. Questo è assurdo. Dopodiché, avendo fatto questa equazione matematica, loro estrapolano da qui a 50 anni, da qui a 100 anni, l'andamento futuro. Ma com'è possibile, quando noi non riusciamo nemmeno a prevedere l'estate dall'inverno precedente? Com'è possibile fare una previsione da qua a 50 anni, da qua a 100 anni, dello stato termico del pianeta Terra? Io ritengo che sia da folle. Allora io invece che cosa ho fatto? Non ho usato questa logica riduzionista alla ricerca continua dell'equazione del clima, ma il clima non ha equazione analitica. Allora io mi sono posto fuori ho guardato il pianeta Terra da fuori e ho visto che la radiazione solare che arriva sulla Terra non sempre è della stessa quantità, soprattutto per quanto riguarda il flusso del vento solare. Questo fa sì che ci siano delle variazioni nelle correnti oceaniche, aeree, atmosferiche, che determinano questo riscaldamento. In altre parole, io ho verificato che ogni 60 anni c'è una diversa circolazione. La circolazione del pianeta Terra avviene da ovest verso est, e quindi una circolazione zonale che porta il caldo. Dopo 30 anni questa circolazione zonale diventa meridionale, ossia lunga i meridiani, e porta il freddo. Attualmente la circolazione zonale sta diminuendo e stiamo andando verso il freddo. Tanto è vero, c'è una pausa nell'aumento della temperatura dell'aria. Mai da 5-6 anni, è il 2018, è adesso al sesto posto come punto più caldo. Ma com'è possibile che sia al sesto posto quando la CO2 sta aumentando in maniera drastica? Com'è possibile? Se esiste un'azione di causa ed effetto, se aumenta la CO2, adesso ha superato i 400 parti per milione, perché la temperatura invece tende a fare una pausa e a diminuire? perché vuol dire che il metodo riduzionista che l'IPCC segue non risponde alla realtà. Sì. Ecco, diciamo.
Sì. E quando...
questo è il mio punto di vista.
Sì. Quando lei sostiene questa teoria, questa sua convinzione, cosa le dicono gli altri mainstream?
Allora, mi dicono le cattive parole, non le voglio pronunciare,
no, infatti.
Perché mi dicono che io, chi mi ha dato la laurea, che io non capisco niente, litigano in maniera indegna. Allora io voglio dire questo, è largamente diffusa diffusa la convinzione che sia il global warming sia dovuto attribuire solo all'emissione da parte dell'uomo. Quando io dico queste cose succede il finimondo. E allora io mi piacerebbe sottolineare questo, che non sempre, diciamo, tutti questi ricercatori hanno, diciamo, hanno la verità in mano, perché il compito del ricercatore è quello di essere sempre dubbioso, cercare di migliorare quelle. Quando invece io espongo le mie teorie, mi dicono che io non sono, sono addirittura mi chiamano negazionista, come se io negassi una verità che ancora nessuno conosce.
Una
non è possibile
che non si ha.
Una cosa del genere.
Sì. Tra
Stiamo
l'altro...
vivendo una fase di intenso antropocentrismo, sì, in cui l'uomo sta al centro e tutto quello che noi vediamo è dipende dall'uomo. Ma io dico, ma c'è una confusione estrema fra il global warming e il local warming, c'è una confusione. L'uomo è responsabile del local warming, dell'isola di calore urbana, delle città metropolitane. Certamente sì, lì bisogna agire, togliere il nero delle strade che attira la radiazione solare, mettere l'edera come fanno i cinesi, dipingere di bianco i palazzi per diminuire la temperatura dell'aria. Mentre il global warming dipende dalle celle di Ferrel, dalle celle convettive, e l'uomo riesce a fare ben poco in questo campo. Quindi quando si dice che la temperatura sta aumentando, quelle che sta aumentando enormemente sono all'interno delle città metropolitane. Tutto il resto, diciamo che è quasi, diciamo, è in misura molto minore.
Sì. Tra l'altro c'è anche una, sono state fatte il discorso delle medie è sempre molto rischioso, no? Cioè sappiamo la famosa storia del abbiamo due polli e quindi ne mangiamo uno per uno, invece in realtà
uno
ne mangia due e l'altro ne mangia
zero. Quando sono solo due polli, attenzione. Qui abbiamo miliardi di dati.
Sì, attenzione. Ma dico per dire che quando si fanno le medie, per esempio io ho letto che a volte ci sono magari dei picchi e no, una temperatura altissima che innalza una media che in realtà non è innalzata, è soltanto un effetto molto temporaneo. La media...
Queste si chiamano i famosi outlier, che vengono eliminati, sì, in maniera, diciamo, per evitare che venga dia molto fastidio alla media. Però sì, non è questo il caso, perché abbiamo ormai tanti dati, dal 1860 in poi. Poi io sono riuscito a rifare delle serie di storiche di temperatura a partire dal 1600, e quindi ho verificato che dal 1600 ci stanno tante variazioni, esiste un periodo di 60 anni, ormai è accertato. Ma perché esiste un periodo di 60 anni? È il Sole che ha questo periodo. Perché 60 anni? Perché il Sole, Giove e Saturno girano e ogni 60 anni si trovano nella stessa posizione. È il pianeta Terra, che è piccolissimo, 39 volte più piccole di Giove, 20 volte più piccole di Saturno e 109 volte più piccola del Sole, segue pappagallescamente il loro andamento. Quindi ogni 60 anni, che è il minimo comune multiplo fra il periodo di evoluzione di Giove intorno al Sole, 12 anni, e il minimo comune multiplo fra 12 e 30 anni, quello di Saturno, è proprio 60 anni. Un fatto accertato, l'onda di 60 anni. È perché nei modelli matematici General Circulation Model dell'IPCC non viene preso in considerazione queste variazioni. Non se ne importano proprio. Ritengono che il Sole sia costante. Poiché l'equazione differenziale sono delle derivate, la derivata è una costante, è zero. Quindi non considerano proprio il Sole. Allorquando Dante nel Paradiso diceva lo ministro maggior della natura che del suo lume il mondo imprenda e il tempo ne misura. Mentre l'uomo si sostituisce a fare queste variazioni. Il global warming è colpa dell'uomo. Attenzione, pensiamoci un po'. La verità nessuno ce l'ha, cerchiamo di studiare. Mentre quando io dico queste cose non me lo consentono, però io pubblico nello stesso tempo questi risultati con grosso successo.
Sì, non solo, ma poi c'è anche questo discorso che io sto seguendo da un po' di tempo, che nell'ambito sempre dell'IPCC si parla di possibilità di ridurre la radiazione del sole per ridurre il termostato terrestre. E parliamo di studi scientifici, cioè secondo me non sono scientifici perché...
Ma come fanno a hanno il termostato
ma questi
del
parlano
sole, ma
seriamente di ridurre immettendo aerosol nella stratosfera,
è
nella bassa stratosfera.
È pericolosissimo!
È una cosa gravissima. Però
gravissimo,
veramente...
Questo è pericolosissimo!
È serio, cioè io ho letto un articolo recentissimo,
incredibile, sentito parlare pure io, ma
sì,
è incredibile.
Le dico cosa ho letto, che praticamente in questo studio di un americano, si chiama Gernot Wagner, hanno addirittura chiesto i preventivi alle maggiori case di produzione di aerei. E stiamo parlando di Boeing, non stiamo parlando della fabbrichetta.
Incredibile.
Hanno fornito dei preventivi per dire, certo, noi siamo in grado di costruire aerei che volino a 20 km da terra e che siano dedicati esclusivamente al rilascio di milioni di tonnellate di, se va bene, solfati, se va bene, se va male c'è di tutto, ci sono metalli pesanti, ci sono altre sostanze igroscopiche, e questo allo scopo di abbassare il termostato della Terra. Purtroppo questa è tecnologia, cioè non è scienza, secondo me è una cosa
Bravo.
Pazzesca.
Le voglio dire, nel 1815 è esploso il vulcano Krakatoa, che ha immesso nella troposfera e poi nella stratosfera non so quante tonnellate di polveri sottili, eccetera. L'anno seguente, 1816, è stato l'anno senza estate. E così pure gli altri anni seguenti. 1906, Napoli, c'è stata l'eruzione del Vesuvio. E l'anno seguente, 1907, io sono responsabile dell'osservatorio meteorologico della Federico II, e ho visto la temperatura è diminuita di 5 gradi. Quell'anno e l'altro anno, in due anni poi ha ripreso la sua valenza. È pericolosissimo quello che vogliono fare.
Sì, e purtroppo questa è una cosa.
Tu cerchi di applicare la teoria, sì. Ma poi non sai come la natura risponde.
No, ma infatti loro non lo sanno, e poi parlano di ridurre il termostato, ma ci stiamo rendendo conto? Cioè
metto 1,5, no, facciamo 1,6, ma che significa?
Abbassiamo un attimino.
Abbassiamo sì. Io non rimango allibito. Allora loro fanno i modelli matematici e ritengono che il risultato dei loro modelli sia un esperimento.
Sì.
Uguale a quelle di Newton, sì. La mela, oppure di Galileo che gettava il grafo dalla torre di Pisa. Quelli sono esperimenti, e quindi loro sono in grado di calcolare l'equazione del moto. Non esiste l'equazione del clima, perché esistono tanti fenomeni di triggering, positivo e negativo, alla fine non si capisce più niente. L'unica strada è quella di mettersi fuori e verificare, conoscendo un po' di astronomia, attenzione, conoscendo un po' di tutto l'atmosfera, come gira da ovest verso est, e cercare di ottenere delle informazioni. Io penso di averle ottenute, anzi, le previsioni sono che fra un paio di anni andremo incontro a un leggero raffreddamento.
Ecco, speriamo allora che si diano una calmata. Però a questo proposito vorrei dirle che a me piace moltissimo guardare il cielo, purtroppo naturalmente sì. Da assoluta profana, penso che il sole e il cielo siano le cose più belle che abbiamo, cioè il sì. Resto possiamo farne a meno, ecco, possiamo anche sì. Mangiare di meno, possiamo rinunciare a
come in cielo tutto, così in terra.
Ma non possiamo assolutamente rinunciare al sole e al cielo.
Sì.
Purtroppo guardando il cielo che cosa si nota questo strano fenomeno? Cioè in passato io ricordo da piccola i cumuli, no? I cumuli e dietro sì. I cumuli si vedeva il cielo sì. Azzurro.
Sì.
Adesso invece si vedono i cumuli bassi, d'accordo, sopra si vedono questi reticoli che sono disegnati dagli aerei e sono, sempre a detta loro, delle strisce di condensazione che però hanno un diretto effetto sull'effetto serra, cioè questo vapore acqueo crea comunque una specie di coltre che in qualche modo innalza la temperatura. Quindi l'abiezione totale è questa, che da un lato dicono dobbiamo abbassare la temperatura, però loro con questi voli, con questi reticoli di voli continui, creano in realtà una rete che si disperde, quindi queste finte nuvole si allargano, si disperdono e creano comunque fermano in qualche modo la temperatura, innalzano in qualche modo la temperatura perché non danno la possibilità all'aria di circolare liberamente. Non lo so.
Se mi permette, io sono un fisico dell'atmosfera, adesso rispondo.
Sì.
Sono tutte fake news.
Sì.
Bisogna ricordare che gli aerei mi camminano, cioè il traffico aereo è più che raddoppiato nel giro degli ultimi 10 anni, innanzitutto. Poi bisogna tener conto delle scie di condensazione che possono essere scie di gas di scarico, scie di convezione, scie di origine aerodinamica. Quelle di gas di scarico sono dovute al raffreddamento dei gas dei motori dell'aereo, i quali immettono nell'atmosfera già molto umida una quantità di vapore acqueo e nuclei di condensazione sufficiente a provocare il fenomeno. Le temperature dell'aria più favorevole per le scie di gas di scarico sono fra i meno 25 gradi e i meno 40 gradi e sono quelle più persistenti, queste scie. Poi le scie di convezione sono dovute ai moti convettivi. Quando un aereo cammina produce dei moti convettivi e quando soprattutto l'aereo viaggia in aria molto umida e instabile, le temperature dell'aria più favorevoli sono comprese tra 0 e meno 25 gradi. Non si manifestano immediatamente dietro l'aereo, occorrendo un certo intervallo di tempo prima che l'aria immessa nell'atmosfera si porti al livello di condensazione. Poi esistono le scie di origine aerodinamica, si formano per espansione dell'aria provocata dal veloce moto di un aereo. E queste sono le meno persistenti e avvengono fra 0 e meno 10 gradi. Mi piace sottolineare che quando gli aerei decollano, e questo è un fatto scientifico di 2-3 anni fa, decollano e atterrano, devono attraversare delle nubi e creare un'espansione, un raffreddamento repentino dell'aria, cioè causa la condensazione e anche le piogge. L'aereo, è tutto l'aereo che fa questo. Tutto il resto non esiste, fake news.
Sì, sì, tornando un attimo alle scie persistenti, però io ho letto che si formano sopra gli 8.000 metri con un'umidità del 70% e con una temperatura intorno ai meno 40 gradi centigradi. Ecco,
sì.
E a questa altitudine,
tra i meno 25 e i meno 40, mi pare. Sì.
Ecco, a 8.000 metri l'umidità è 70%?
No, è di meno.
E allora perché era solo persistenti?
Diciamo l'atmosfera e l'umidità dell'aereo sembra, l'umidità dell'atmosfera tende a diminuire con l'altezza.
Sì, quindi non dovrebbero essere persistenti, perché per essere persistenti dobbiamo avere un'umidità del 70%.
Diciamo questo può darsi pure, è che in quello esistono le inversioni pure, laddove a quell'altezza, in alcuni, ma poi non sempre, come vede che gli aerei producono, esistono degli aerei che non lasciano le scie d'estate, specialmente quando la temperatura è alta nell'alta troposfera, non succede. Poi insomma è un fatto normale, collegato al movimento, ai gas di scalda degli aerei. Mi piace sottolineare questo per quanto riguarda gli aerei, perché gli aerei stanno aumentando, il traffico aereo è diventato notevolissimo. L'aereo, oltre al vapor d'acqua, che poi condensa come scie di gas di condensazione, emana una grandissima quantità di CO2 e nessuno ne parla,
sì,
di questo.
Sì.
Prende l'uomo con le macchine della città che produce CO2. Nessuno parla di questa problematica della CO2, sì, che sì, viene emessa dall'aereo.
Ma...
cervella parte, piglia disperazione, pensa che sia una buona, non da montare. Pega non va niente, che non pazzia. E mo' è parecchio tempo, canzio son di me. A capa non ne buona, stampa chi ne non muore, parla tu. Se sei un amico sì, non lo condanno. E poi disperazione che ti pigli in tuo sonno e ti fai scoprire. Già portiamo a prima, se cocco vuote e dolce. Se fossimo fottute, ci siamo rassegnati. A quella che ti viene, butta fuori, si sarì che non pazzi. No, 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 no. E poi disperazione che ti pigli in tuo sonno e ti fai scomigliare. Qui già portiamo a prima tocco vuote e dolce. Ma prima cocca vuota e dolce.
Era Pino Daniele in L'asse che viene, e riprendiamo con l'intervista al professor Adriano Mazzarella.
Persistenti, dobbiamo avere un'umidità del 70%.
Diciamo, questo può darsi pure, è che in quel, esistono le inversioni pure, laddove, a quell'altezza, in alcun, ma poi non sempre, come vede che gli aerei producono, esistono degli aerei che non lasciano le scie, d'estate specialmente, quando la temperatura è alta, nell'alta troposfera, non succede. Poi, insomma, è un fatto normale, collegato al movimento, ai gas di scalo degli aerei. Mi piace sottolineare questo per quanto riguarda gli aerei, perché gli aerei stanno aumentando, il traffico aereo è diventato notevolissimo, l'aereo oltre al vapor d'acqua, che poi condensa come scie di gas di condensazione, emana una grandissima quantità di CO2 e nessuno ne parla,
sì,
di questo.
Sì.
Prende l'uomo con le macchine della città che produce CO2. Nessuno parla di questa problematica della CO2, sì, che sì, viene emessa dall'aereo.
Ma un aereo inquina quanto 3.000 automobili, perché l'aereo non è catalizzato in nessun modo, cioè i fumi delle automobili vengono schermati,
e nessuno
invece
ne
i fumi
parla
dell'aereo.
Bravo,
si produce CO2, si producono ossidi di azoto, si produce SO2,
SO2,
e vengono rilasciate quantità di aerosol non meglio identificati che poi ricadono e che vengono,
sì,
anche sotto forma di nanoparticelle che sono estremamente tossiche per la salute, perché
nessuno
penetrano
io,
nel cuore.
A me non risulta che qualcuno abbia affrontato queste problematiche,
no,
degli aerei.
No, perché gli aerei praticamente vengono esclusi completamente, cioè dobbiamo ridurre tutto, non dobbiamo respirare più praticamente, perché anche noi produciamo CO2, no? Giustamente.
Ma questo dico,
però
mi ha sempre colpito, lo dico sempre nelle varie, diciamo, incontri che faccio. Sentite, io ritengo che le vere emissioni vengono fatte dagli aerei. L'uomo, sì, poi con le città si chiude, c'è poca roba, poi rimane, diciamo, ma poi la CO2 in se stesso non è un grande gas serra. Il vero gas serra è il vapor d'acqua.
Che è prodotto poi, in grandissima quantità, perché queste scie che rimangono visibili, quello perlomeno è vapore acqueo, no?
No,
speriamo.
No, no, attenzione, non confondiamo il vapore d'acqua con le goccioline di nuvola. È un errore che si fa. Quando noi vediamo tutte queste piccole, diciamo, fenomeni di condensazione, sono goccioline piccolissime, si chiamano in senso scientifico goccioline di nuvola, perché il vapor d'acqua è trasparente e invisibile.
Allora,
nel momento che lo vedi si sono formate piccole goccioline di nuvola. E allora perché le nuvole non cadono? Io dico ai miei allievi, perché sono leggerissime, sono piccolissime le goccioline di pioggia. Un milione di goccioline di nuvola forma una gocciolina di pioggia. Quindi immagini come sono in sospensione. Pur essendo molto pesanti, ci stanno i venti ascendenti che impediscono alle goccioline di nuvola a cadere. Quando poi le goccioline di nuvola, per processi di si mettono insieme, esistono le condizioni, incontrano, esistono le condizioni di coagulazione, e allora crescono in peso e viene la pioggia. Ma il fenomeno della pioggia è alquanto difficile. Fino a quando le goccioline di nuvola non raggiungono una dimensione, un peso sufficiente, la pioggia non ci sarà mai.
Sì, c'è anche, ho letto questo discorso della formazione di questi nuclei, no? Ci sono dei nuclei che si formano in maniera omogenea e questi,
sì,
danno la pioggia secondo un ciclo naturale, oppure nuclei che si formano in maniera eterogenea a causa degli aerosol presenti in atmosfera, che impediscono alla nuvola di avere il suo percorso, la sua vita naturale, diciamo, cioè che,
sì,
il piccolo cumulo che si forma,
sì,
dall'umidità che evapora diventa sempre più grande, alla fine può diventare un cumulo nembo addirittura.
E infatti, le dico questo, nelle grandi città metropolitane piove di più che non, diciamo, nelle campagne adiacenti, perché le città per loro natura emettono una grande quantità di aerosol.
Sì.
E quindi è più facile che si formi una nuvola sulla città che non lì, diciamo. Quindi la perturbazione che sta per andare per altri, quando incontra una città che è un centro notevole di emissioni di nuclei di condensazione, preferisce andare dalla parte della città e scaricare la pioggia sulla città. Infatti Napoli, la città di Napoli, piove quasi il 30% in più che non nelle zone adiacenti, per dire che è importante questa presenza di nuclei di condensazione.
Sì. Lei comunque escluderebbe che ci siano fenomeni di irrorazione di aerosol clandestini?
Assolutamente non esiste proprio. Non esiste proprio, assolutamente.
Ci sono però dei progetti,
i fenomeni di condensazione,
ormai
diciamo, li fa l'uomo.
Sì, sì.
A me, anzi, la domanda è quando noi vediamo a Pechino oppure a Napoli, molte volte si cammina durante le inversioni termiche con sulla bocca un fazzoletto per non respirare, vero?
Eh sì,
proprio
la mascherina.
Per evitare di rimanere avvelenata.
Sì.
Avvelenata da che cosa? Dalle polveri sottili, perché la CO2 non è velenosa.
No.
Ora, quindi la CO2 non c'entra proprio, l'effetto serra non esiste proprio. Anzi, esistono questi nuclei di condensazione, queste polveri sottili, famose PM10, che diminuiscono la temperatura. Quindi quando ci fanno vedere, per impavorirci, vedere tutti i cinesi che camminano con la benda sul volto, guarda dove stiamo andando, è un fenomeno opposto, la CO2 non c'entra proprio, sono le polveri che non devono entrare nella gola, altrimenti vanno pure nei polmoni e arriva il cancro.
Ma penetrano anche nella pelle?
Io non lo so,
le nanoparticelle,
so che attraverso le narici del naso, le PM1.0, quelle piccolissime,
sì,
vanno nel cervello, fanno
sì,
gli ictus. Sulla pelle
sì,
non lo so.
Sì.
Io so questo, poiché abbiamo delle misurazioni di PM, anche il mio osservatore fa PM10, PM2.5, vuol dire 2.5, significa i corpuscoli inferiori a 2.5 micron, 1.0, abbiamo dei misuratori e ce ne stanno in abbondanza, e le ultime ricerche dicono che 1.0 entra attraverso la radice del naso, non va nei polmoni, va direttamente nel cervello e produce
sì,
gli ictus.
E voi misurate quindi la presenza di queste particelle,
sì,
nanoparticelle,
sì,
e
nanoparticelle,
misurate anche la firma, diciamo, cioè vedete che tipo di sostanza
sì,
è?
Sì, perché il mio osservatore è locato vicino al porto, dove le navi che vengono hanno sempre il motore acceso anche di notte. Abbiamo dimostrato che il vero inquinante, chi inquina la città di Napoli, sono le navi del porto, perché le abbiamo riconosciuto queste inquinanti.
Avete trovato anche
la città che si ferma non è vera proprio, ma il vero inquinante sono le navi che usano, a mio giudizio, della naftta di cattiva qualità, penso, sembra accesa di giorno e di notte. E quindi a me, perché l'osservatore è vicino al porto San Marcello, l'osservatore della Federico II, abbiamo verificato la presenza di questi pulviscoli direttamente di carattere dalla naffeta proveniente dal porto.
Sì. E avete trovato anche alluminio, bario?
No.
Che tipo di metalli pesanti avete trovato?
Metalli pesanti poi si depositano per terra. Allora, quelli che io non mi interessa i metalli pesanti, ma il professore De Vivo, un professore di geochimica, ha trovato una grande quantità di metalli pesanti connesse al platino. Ma come il platino?
Allora, ecco, il platino da dove viene? Perché c'è anche una firma.
Semplicemente, glielo dico subito, viene dalle marmitte catalitiche, le quali quando camminano sulle autostrade a velocità di regime sono eccellenti, ma quando si usano all'interno della città, prima e seconda, a 10 km all'ora, producono grande quantità di platino, perché le marmitte catalitiche contengono platinoidi.
Sì. E lo riducono anche in queste nanoparticelle, in particelle così
sì,
sottili?
Sì, nanoparticelle. E vengono depositate, tanto è vero, mi diceva il Benedetto De Vivo, il mio collega di Gioachim, Napoli ha una miniera di platino.
Sì.
L'hanno fatta le misurazioni lunghe via Caracciolo, piena di platino, acciderboli. È perché le marmitte catalitiche non funzionano quando si va a regime a piccola velocità, ma sono eccellenti quando vanno a pieno regime sulle autostrade.
Sì. Quindi dovrebbero in qualche modo essere...
Ah sì, questo è un problema che ho fatto, che ho portato avanti, pure al sindaco, gliel'ho detto, ma non so se l'ho fatto avanti.
Va bene, chiudiamo con qualcosa di bello, visto che abbiamo parlato purtroppo solo di inquinamento.
Sì.
Questo bel cielo azzurro con questi cumuli,
continueremo
a vederlo.
Se fosse venuto a Napoli stamattina avrebbe avuto il piacere di conoscere un cielo azzurro bellissimo.
Ecco. Allora.
Io lo dico subito, mi ha fatto vedere quel cielo azzurro, sì. È normale, diciamo che dipende nelle aree metropolitane, perché ieri c'è stata la pioggia, poi c'è stato un vento da nord pulitissimo ed è un piacere vedere la città di Napoli, la città del sole, lei sa che Napoli viene chiamata la città del sole.
Sì.
Perché c'è tutta una storia, tutto il centro storico di Napoli.
Questo è un paese del sole, no?
Il paese del sole, l'autostrada del sole, perché si chiama così? Nessuno
sì,
lo sa.
Sì.
Perché parte da Milano e arriva a Napoli. Poi da Napoli a Salerno si chiama l'autostrada del Mediterraneo.
Sì.
Il sole è Napoli. E poi io sto scrivendo questo lavoro, fra poco sarà pubblicato, in cui si dimostra che Napoli è la vera città del sole, costruita dai greci più che Atene, perché Atene non si fu in grado di costruire secondo lo schema di Ippodamo, che faceva Decumani e le stradine perpendicolari ai Decumani, e quindi diciamo noi, tanto è vero, quando si fa la pastiera, mi piace sottolineare questo, sa cos'è la pastiera?
L'ho mangiata,
è un dolce napoletano.
L'ho mangiata,
si mettono delle strisce.
Sì.
Guai a chi non mette 3 strisce e 4 strisce, 3 a indicare i decumani e 4 a indicare
la trasversale del decumano,
i cardini. Poi il nome più diffuso a Napoli qual è? Non è Gennaro, è Ciro. Lo sai che significa Ciro?
No.
Sole.
Ah.
In persiano, il sole.
In persiano.
In persiano.
Sì.
A Napoli c'è il Tempio di Apollo, il Tempio del Sole, c'è Partenope. C'è tutta una storia. Napoli è una città magica, che è stato costruita con motivazioni astronomiche e secondo anche la matematica di Pitagora.
Sì, sì. Lei diceva quindi che questo sarà l'ultimo libro che scriverà. Ci dice qualche altro titolo di libri che si possono trovare in libreria?
Allora,
si possono ordinare?
Io ho scritto 3 libricine. Che adesso sto scrivendo un altro, perché io ho scritto pure dei libri di meteorologia, ma alla valenza per gli studenti, però ha avuto un grosso successo dei libricini in italiano che sono scritti. Uno si chiama Siamo sotto il cielo,
sì.
Un altro Meteomania e un altro Con la testa tra le nuvole. Adesso ne voglio scrivere un altro, tutti sono dei piccoli, ognuno di questi sono delle pillole meteorologiche, non più di 1500 caratteri, perché ho capito che la gente non vuole leggere molto, vuole leggere poco e capire il più possibile, quindi è un po' difficile scrivere di questo in maniera così ristretta, però ho intenzione di scrivere un altro, già ho pronto tutte le pillole giuste, che voglio chiamarlo Come in cielo, così in terra.
Bello, bello. Va bene, professor Mazzarella, io la ringrazio tantissimo.
Grazie
e mi saluti questo cielo azzurro di Napoli. Noi purtroppo qui abbiamo un bruttissimo cielo grigio.
Purtroppo è una questione di latitudine.
Sì, non c'è niente da fare. La ringrazio.
Prego.
Molto, le auguro una buona serata e grazie di essere stato con noi questa sera a Radio Onda Italiana.
Grazie.
Buonasera.
Tante.
Buonasera.
I'm not afraid.
ci restano una parte pura. Guardalo di passo, guardalo di passo.
E abbiamo ascoltato un'intervista con il professor Adriano Mazzarella, professore di meteorologia e climatologia dell'Università Federico II di Napoli. Radio Onda Italiana di questa sera si chiude qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.